la gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Eccoci, eccoci, buongiorno a tutti da Dario Sarrataro per Forza Napoli sempre. C'è il Napoli, c'è il calcio su Marte, sino alle 14 con Forza Napoli sempre, con Marte Sport Live. Saluto in regia Mario Palegiano, insieme, dicevo, fino alle 13 con vari argomenti. Allora, abbiamo già chiesto via social, quindi chiamo a raccolte gli amici marziani, chi è sulla spiaggia, chi è in macchina, chi sta lavorando, chi sta semplicemente ascoltando, e vi ringrazio anche il nostro programma attraverso la televisione o il canale 83 oppure attraverso l'app. Allora, con Veiga, e vi aggiorneremo su questo argomento, è sceso in campo De Laurentiis, ancora non è come dire chiuso né per carità saltato, diciamo è un po' in stand by, però c'è un cauto ottimismo sulla conclusione positiva dell'affare. Con Veiga il mercato del Napoli, ammesso che arrivi Veiga, sarebbe positivo oppure no? E poi le parole di Gravina su De Laurentiis, un'intervista a Quelli della Sera. De Laurentiis è stato inopportuno nel far riferimento al contratto di Mancini con la Federcalcio, e anche invadente, oltre che inopportuno perché la Federcalcio non è come dire coinvolta, secondo Gravina, nel rapporto tra Spalletti e De Laurentiis, nel rapporto tra Spalletti e il Napoli, cioè nel pagamento della clausola. Ha ragione Gravina a definire inopportuno e invadente De Laurentiis? Sarebbe positivo, oppure vi aspettate ancora qualcos'altro se il Napoli chiudesse il mercato con l'arrivo di Gabri Veiga? Chiamateci allo 081 6363 63, scriveteci al 339 666 9990. Intanto, con la sauna di Castel Volturno ma anche di Napoli, gli azzurri preparano Napoli Sassuolo. Pasquale Tina, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Allora Pasquale, allora ci risponde le due domande.
Sauna vera.
Sauna vera.
Ieri l'allenamento bagno turco, per la verità, è stato rinviato di un'ora per il troppo caldo.
Non a caso. Quindi tutto è così, un caldo anomalo obiettivamente. Però che dici, ti va di rispondere a questi due interrogativi in attesa di qualche telefonata? Ripeto, lo 081 6363, linee libere, quindi affrettatevi se volete, perché insomma ha fatto un po' di rumore l'intervista di Gravina,
Sì.
Ha fatto rumore e conferma, a me un po' dato fastidio, a prescindere dal torto o ragione che può avere il presidente del calcio, ma è uno per nulla distensivo, è uno che sta lì appollaiato sul suo, sulla sua poltrona, e non mi sembra che sia il presidente di un'istituzione che dovrebbe gestire il calcio e garantire certe cose. Mi sembra uno più un presidente di club, francamente, per come si esprime. Prima del brand Juve, poi quell'altra cosa, poi con Mancini, poi con De Laurentiis. Gravina, ma scendi un po' sulla terra.
Ma secondo me la situazione poteva essere gestita in assoluto meglio, proprio in totale. Cioè, ci sta che il Napoli chieda il rispetto della clausola a Spalletti, però se non avrei, come dire, inquinato i rapporti tra Napoli e Federazione, dico la verità.
Sì, indubbiamente sì. E poi invece su Veiga, caro Pasquale, prima di andare poi a qualche notizia in più, qualche informazione sulla quale chiaramente ragioniamo insieme, con l'arrivo di Veiga, ammesso che arrivi, intanto Veiga è presente ovviamente alle feste, alla festa del centenario del Celta Vigo, che cade appunto proprio oggi, mercoledì 23 agosto. Tra l'altro i tifosi alle 19:23 faranno una festa da soli questa sera, perché una festa un po' chiusa, leggevo sul Corriere. Dicevo, Pasquale, con Veiga sarebbe positivo il mercato, ti aspetteresti qualcosa in più?
Ma guarda, in assoluto secondo me andava risolta la questione Lozano. Sono 3 mesi che se ne parla, quindi secondo me andava risolta questa situazione di un giocatore, perché Zielinski l'hai risolta positivamente, nel senso non è andato in Arabia, però firmerà il contratto. Con Lozano non si è arrivato a questo accordo. Secondo me il Napoli aveva bisogno di un esterno a sinistro che potesse garantire anche qualche gol. Io non so se ce la faranno, perché oggi è 23 e non so se Veiga si chiude oggi in un senso o nell'altro. Oggi c'è questa festa del centenario, quindi poi avresti 5-6 giorni per vendere Lozano e prenderne un altro. Beh, in tempi, conoscendo il Napoli, mi sembrava un po' stretto.
Sì, anche a me, francamente. Ricordiamo, 1 settembre ore 20 chiude il mercato, il 31 agosto invece c'è il sorteggio Champions Napoli in prima fascia e c'è Napoli-Sassuolo domenica sera. Intanto dalla Turchia ritengono che un club saudita sarebbe interessato a Juan Jesus con 7 milioni di euro offerti o che sarebbero pronti a offrire sarebbe pronto a offrire il club saudita al Napoli, con l'Ipsia invece che avrebbe offerto 30 milioni ad Elmas. Insomma, ci sono un po' di questioni aperte, perché pure Elmas ha un contratto fino al 2025, c'è la situazione di Lischi, pare appunto risolta come dicevi, c'è la situazione ovviamente ancora di Osimhen e Kvaratskhelia da formalizzare.
Hai ragione.
Un po' di cosine. Sì.
Sono troppe forse.
Quando dicevo che il direttore sportivo, Meluso, è arrivato, per carità, serviva anche per gestire queste situazioni, non solo per acquistare o cedere calciatori, mi riferivo anche a questo.
Certo, di sicuro Dario, io mi aspetto che la questione Osimhen si risolva entro il 31 agosto, il 1 settembre, cioè che ci sia questa firma sul rinnovo del contratto anche per tranquillizzare il calciatore. Kvaratskhelia secondo me realisticamente slitterà dopo. Non penso che tu, cioè, ragionando, oggi è 23, l'1 settembre, 9 giorni, quante cose hai elencato?
C'è anche Demme.
Esatto, Gaetano. Io penso che Demme e Gaetano saranno operazioni in uscita quando il Napoli, quando arriverà Veiga, se arriverà ovviamente, andranno via loro. E poi non so se in
non è il contrario, Pasquale? Cioè appena va via Demme viene Veiga, viene formalizzato Veiga? Cioè ufficializzato, magari l'accordo viene trovato oggi.
Ma guarda Dario, penso che Demme andrà via a prescindere, Demme è fuori rosa, non sì, è stato neanche convocato contro il Frosinone. Al massimo Gaetano, stai aspettando di definire questa situazione per farlo partire oppure no?
Eh sì, effettivamente sì. Poi è chiaro che il Napoli non avrebbe un testuale vice Lobotka, ma tant'è, no. Evidentemente gioca Anghis in quel ruolo quando non c'è Lobotka.
Oppure Østigard, come ha detto Garcia.
Vabbè, ma Østigard, sì, calma però. Østigard
ha detto allenatore del Napoli però, Dario.
Ho capito, ma per difendere, quando c'è da difendere, quando c'è da fare un altro tipo di partita, magari il Napoli vince 1-0 soffrendo, entra Østigard per mettere un po' di filtro, ma mettere Østigard lì, vabbè, non lo so. Vediamo, io non sono allenatore, quindi non mi pronuncio troppo. Nel frattempo, quasi tutto esaurito al Maradona domenica sera, vero Pasquale? C'è un ottimo riscontro con circa 23.000 abbonamenti venduti, non tutto esaurito, sold out, la campagna abbonamenti, forse anche che ci sono alcuni posti davvero in cui non si vede nulla.
La parte inferiore della che 23.000 abbonati rispetto alla media degli ultimi anni del Napoli è un risultato enorme. Considera che poi il Napoli 25.000 posti se li è tenuti per vendere i biglietti, quindi magari come dicevi tu, posti di visuale buona sono acquistabili tramite biglietti, quindi per questo non si è fatto il tutto esaurito, però tra 23 e 25 non mi sembra che ci sia.
No, per carità, un ottimo riscontro, assolutamente sì, soprattutto i 50.000 previsti domenica sera contro il Sassuolo sono tanta roba. Un po' di messaggi, Pasquale. Gravina attacca ADL e non dice nulla del suo amico Agnelli radiato, è felice del patteggiamento della Juve e non accetta di pagare la clausola dovuta al Napoli, Gino 73, anche se
ma
la classe...
va bene, non la deve pagare la FGC,
esatto, deve pagare la Spalletti, siamo secondo gli accordi, non è che deve, lo dico io, è deve, cioè senza
poi lo dice
tocca.
Il giudice se la deve pagare,
esatto,
però
toccherebbe a Spalletti. Poi ancora un parere sul mio pensiero: con tutti i soldi incassati, scrive Tonio, da Kim, dalla Champions, dalla vittoria a Scudetto, non mi aspettavo che Juste, ancora Cervo e Nathan, che proviene dal campionato brasiliano, ma calciatori più forti e esperti, e non si può fare il paragone con l'anno scorso perché Kim giocava la Champions e Kvar è stato preso a poco per la vicenda della guerra, altrimenti costava più di 30 milioni. Un poco è vero, nel senso che Kim 26 anni,
Dario, ci si poteva aspettare un difensore magari più pronto. Nathan la prima non l'ha giocata, io non so se giocherà la seconda, non credo, però sì, è una valutazione corretta, anche perché l'anno scorso comunque a centrocampo è arrivato un Ndombele che arrivava dal Tottenham e alcune partite importanti con il Napoli le ha giocate da titolare, quindi un giocatore su cui il Napoli ha puntato.
Sì, diciamo che sulla carta c'è un downgrade di effetti Kim, Nathan e Ndombele, Kajuste, mi riferisco ad agosto 2022, agosto 2023, non mi riferisco a quello che poi il campo dirà, perché magari dirà le cose inverse. Ancora messaggio di questo amico: farei qualcosa ancora in difesa, e se Lozano va via andrebbe sostituito Antonio D'Aversa. Ne parliamo, Pasquale, anche con il direttore Fabrizio Lucchesi. Direttore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Come sta? Tutto bene?
Bene, grazie dell'invito, è sempre un piacere stare con voi.
Grazie, c'è anche il collega Pasquale Tina, nella nostra redazione anche di Repubblica. Caro direttore, ma le parole di Gravina le ha lette, le ha viste?
Sì.
In risposta al comunicato di De Laurentiis, chi è secondo lei che è stato un pochino più antipatico dei due?
Uno è un presidente e io sono un umile direttore. Uno è il presidente di Lega, il presidente federale, e io sono sul tesserato. E tu mi metti in difficoltà con questa domanda.
Ah, però allora dico io una cosa, sicuramente.
Però dico una cosa sola, io non capisco. Cioè,
sì. Ma lei è un importante dirigente sportivo, non scherziamo.
Ma l'unica cosa da evitare era da evitare succedesse, dai, non si può arrivare a
questo.
Un braccio di ferro. Io sinceramente auspicavo una soluzione mediata, che senza dubbio uno fa pesare un po' la propria posizione, poi alla fine non credo vada a vantaggio di nessuno.
No, però presidente, direttore,
metterà in difficoltà anche il commissario tecnico, perché
quello
che
sì.
Succede quando ora lui, quando Luciano convocherà o non convocherà un giocatore del Napoli, che succede?
Ma non credo nulla.
No, dimmi che succede, che ci sarà qualcuno che dice non l'accomoda apposta.
Dice, no. Beh, speriamo di no, che non accada questo. Però le dico, in linea teorica, fermo restando che De Laurentiis, io sono d'accordo con quello che ha scritto De Laurentiis spesso nella forma sbaglia, devo dire, non nella sostanza, però ha ragionato da presidente di club. Gravina dovrebbe ragionare da presidente del calcio italiano, della Federcalcio, delle istituzioni, avrebbe dovuto sfumare un po' lui. No.
Non me la sento di dire che De Laurentiis ha torto, non me la sento.
Ecco.
Perché De Laurentiis ha fatto un contratto, Luciano Spalletti lo sapeva, ne era consapevole, lo ha accettato. Adesso viene fuori che...
Direttore? Abbiamo perso forse il contatto col direttore Lucchesi. Pasquale, intanto con te... dicevamo appunto
le stesse cose mie il direttore.
Devo dire che Gravina, se proprio uno ci deve essere a sfumare, a mediare, dovrebbe essere il presidente della Federcalcio, che dovrebbe fare gli interessi del calcio italiano, comprese le squadre di club affiliate regolarmente alla Federcalcio, così come i tesserati sono i dirigenti, i calciatori e gli allenatori, eccetera eccetera. Non mi sembra che abbia ragionato da presidente della Federcalcio, ma sembrava più presidente di Italia Club. Direttore, eccoci.
No, dico, quando è stato... Allora, De Laurentiis si è fatto un contratto, Spalletti era consapevole e hanno fatto un contratto, e i contratti vanno rispettati. Poi viene fuori che nessuno, forse in quel momento, pensava che potesse venire fuori una nazionale.
Sì.
Potesse essere quella italiana, potesse essere una straniera. Adesso il problema della nazionale, si tira fuori dal problema legale, perché giustamente è un rapporto tra il tesserato, l'ex tesserato Spalletti e il club... E lì nascerà un contenzioso. Poi viene fuori una lettura di buonsenso, che si fa bene a ragionare noi, perché non sono soldi nostri, ma si dice, ma allora per il Club Italia uno potrebbe o non dovrebbe. De Laurentiis, che è particolarmente attento, vorrei dire anche pignolo, su queste cose, non la fa passare. Intervento del presidente federale, un intervento da... Il presidente del Club Italia, ecco. La leggo come te.
Non da presidente della Federcalcio, francamente. Vabbè, direttore, non so se Pasquale ha una domanda per Lucchesi.
Direttore, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno, buongiorno a te.
Vorrei chiederle se secondo lei, da osservatore, insomma, con Veiga, secondo lei il mercato del Napoli può considerarsi soddisfacente o importante? Cioè,
o manca qualcosa, effettivamente, difensore.
Ho la sensazione che il Napoli faccia qualcosa ancora, perché secondo me il completamento della rosa per una squadra che deve difendere lo scudetto e che vuole ed è impegnata in Champions, da vincente la rosa, è meglio avere un giocatore più che un giocatore meno, quindi credo che qualcosa arriverà. L'aver difeso soprattutto la posizione di Osimhen credo sia stato il più grande acquisto che ha fatto il Napoli quest'anno. Poi ripetersi è difficile, poi c'è il cambio anche dell'allenatore, ma insomma ci sono le condizioni perché Napoli sia protagonista. Poi se ti dico vincere, questo non te lo so dire.
Questo no, non lo chiedo neanche. Ci sentiamo nei prossimi giorni. Grazie direttore, un abbraccio.
Grazie
a Fabrizio Lucchesi e grazie anche al nostro Pasquale Tina. Ciao Pasquale, buongiorno.
Ciao Dario.
Un abbraccio a Pasquale, tantissimi messaggi che arrivano, 0816363 se volete anche intervenire appunto per dire la vostra, sia su Gravina De Laurentiis ma anche sul mercato del Napoli. Vi piace e sarebbe soddisfacente con l'arrivo, se dovesse essere concretizzato e formalizzato, di Veiga, oppure servirebbe ancora qualcosa? Tra un po' focus proprio su quello che è accaduto stanotte sul caso e sulla direttrice Napoli-Vigo sull'affare Veiga con Fabio Mandarini, e poi i vostri messaggi e i vostri interventi. A tra poco. Eccoci, cari amici. Allora, Napoli-Sassuolo sarà diretta da Giua, con Chiffi al VAR, con tanti messaggi adesso che arrivano sul discorso Gravina De Laurentiis, ma anche su Veiga. Nel frattempo sono molto felice di avere di nuovo su Marte un grande giornalista, ma in particolare un grande amico, Fabio Mandarini, Corriere dello Sport. Ciao Fabio, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno, come stai?
Tutto bene, a parte la voce un po' alla mandalire, però tutto a posto, tutto più o meno.
Vabbè, quello è un fatto vecchio, diciamo.
Vabbè, questo però non sveliamo troppe cose, insomma, tu sai tante cose, non sveliamo troppo. Caro Fabio, allora, abbiamo letto i tuoi 10 righe appena su Corriere dello Sport oggi, 2-3 pezzi, un grande attenzione, la notte come di consueto capita per le grandi operazioni, ha preso il comando delle operazioni, o ha ripreso il comando delle operazioni De Laurentiis, sembra anche dalla Spagna arrivano notizie, diciamo, confortanti, anche se oggi è proprio il giorno del centenario, che l'affare Veiga finalmente sembra verso la conclusione positiva. Sembra, per carità.
Però diciamo questa storia ci ha insegnato che sbilanciarsi in questa fase è difficile,
certo,
e forse anche superfluo. Prendiamo per buoni quelli che sono i segnali più o meno ufficiosi, comunque indicativi, che sono arrivati ieri, cioè di un moderato ottimismo. Poi andiamo un po' di logica, perché se fai una riflessione e pensi che il Napoli vuole il giocatore vuole il Napoli, Celta ha bisogno di cederlo, sono già componenti diciamo confluenti che vanno verso la stessa direzione e quindi in qualche modo diciamo lavorano tutte verso lo stesso obiettivo. Anzi, col Celta il problema non esiste, l'accordo blindato da quello che ci risulta. Anche loro sono in attesa che questa storia si sblocchi, perché sulla cessione, anche dolorosa, con sacrificio necessario, di Gabri Veiga hanno fondato un po' quello che sarà il mercato, questa parte conclusiva del mercato, per completare una squadra che evidentemente ha bisogno di vari interventi per vivere una stagione serena e tranquilla. Quindi sono tante le componenti, diciamo, che autorizzano a guardare con un po' di ottimismo alla chiusura dell'affare. Poi, se le problematiche economiche, chiamiamoli dettagli, che poi non sono dettagli ma sono elementi piuttosto importanti, sorte negli ultimi giorni, avranno quella meglio e saranno insormontabili, allora se ne farà una ragione il Napoli, se ne farà una ragione.
È chiaro, tutto è ancora da definire in questo senso, fin quando non c'è la firma, non si può dire che è fatta assolutamente, anzi,
certo,
visto quello che è accaduto. Però ti chiedo anche se questa situazione è andata leggermente cambiando perché il Napoli ha capito che il Celta voleva vendere, doveva vendere, deve vendere, o perché il Napoli comunque alla fine non ha avuto quella immediata liquidità con Zielinski, oppure ancora perché appunto la presenza di Zielinski in rosa insieme ad Elmas renderebbe in teoria tecnicamente meno importante, meno essenziale l'arrivo di Gabri Veiga, oppure non c'entrano niente queste tre
situazioni? No, io ti ripeto, penso da quello che abbiamo capito lavorando,
certo,
in questi giorni a questa storia, che il problema non è tra il Celta e il Napoli, cioè il Napoli e il Celta hanno già l'accordo e quindi non è una questione che riguarda i due club, ma è una questione che riguarda il Napoli e il giocatore, quindi diciamo delle questioni relative alla trattativa tra il giocatore e il Napoli. il Celta e il Napoli sono i due club, sono d'accordo, per quello ripeto che ci risulta, ma certo, magari chiaro, sono tutte cose sbagliate, però da quello che abbiamo capito,
non credo, conoscendo
però la no vabbè,
però nel mercato ci sono sempre cose,
esatto, mercato, però da quello che abbiamo capito è un accordo blindato tra i due club. Il problema è negli accordi tra il calciatore, quindi il suo entourage, e il Napoli. Tutto qua, c'erano delle situazioni probabilmente inizialmente di un certo tipo che poi sono cambiate, sai, poi subentrano le solite storie che fanno parte di tutte le trattative del Napoli, cioè l'immagine, e poi altre storie che fanno parte di tutte le trattative del mercato, cioè le varie commissioni, dettagli economici vari, eccetera eccetera. Quindi da quello che abbiamo capito è questa la problematica, però con il Celta problemi non ce ne dovrebbero essere.
Speriamo che non ci sia tra qualche giorno un'intervista al Papa di Vega, insomma, volendo parlare di
esatto,
situazioni
la storia, esatto, Samaritz, la storia di Samaritz, esatto.
Abbastanza simbolica.
Ha insegnato quanto queste situazioni possano cambiare da un istante all'altro. Cioè, lui era lì, praticamente doveva fare le visite mediche e poi è successo lo scatafascio. Quindi oggi purtroppo il mercato è diventato molto complicato perché ci sono troppe situazioni in ballo. I contratti sono difficilissimi, sono pieni di voci, di cose. Cioè,
beh, i contratti del Napoli sono lunghissimi, è un bel plicone.
No,
a
parte questo, diciamo, sì, sì, sì. Napoli
manda plicone, sempre, diciamo.
Esatto. ha sempre avuto dei contratti complicati, o comunque molto lunghi, molto articolati, eccetera. Però mi pare che nell'ultimo periodo il mercato in genere è diventato pieno di complicazioni, pieno di situazioni economiche supplementari, magari prima non esistevano neanche.
È vero. Dovesse arrivare Veiga, diciamo aver fatto, anche se non è assolutamente così, sì, cari amici ascoltatori, ragioniamo su questa ipotesi concreta ma non ancora
ottimista,
certa,
diciamo, ottimistica.
Ti chiedo, il mercato del Napoli sarebbe soddisfacente o ti aspetti qualcos'altro?
Guarda, il Napoli parte da una base eccezionale, perché pur avendo perso Kim ha comunque una rosa pazzesca, certo, di altissima qualità, ha 4-5 mostri in mezzo che fanno veramente la differenza. Si è visto anche a Frosinone, parti in un certo modo, un po' così, la prima partita, sei in svantaggio, eccetera, eccetera, poi si mettono a giocare i mostri e finisce la storia.
Sì.
Cioè, il Napoli ha veramente una qualità e ha un paio di elementi che ti fanno la differenza anche da fermi. Sono venuti fuori, come al solito, verrebbe da dire, Osimhen, Di Lorenzo, visto un Zielinski straordinario sabato, entrato Anguissa in scioltezza anche a mezzo servizio perché veniva da un periodo perso, c'ha tanti giocatori veramente forti. Ha perso Kim e quindi questa è l'unica perplessità, di vedere in che modo si inserirà Nathan. Sicuramente hai Juan Jesus, che è un difensore affidabilissimo, di esperienza. Quando ha giocato sempre molto bene nelle stagioni in cui è già stato qui, quindi non mi preoccupa più di tanto. Però è chiaro che perdi un giocatore di profilo altissimo, che era a livello degli altri mossi. Però hai preso, se prendi Gabri Veiga, prendi tanta qualità, aggiungi, sì, gol, aggiungi assist, aggiungi freschezza, aggiungi anche qualità atletiche, perché ha una certa struttura fisica, comunque 1,85 m, velocissimo, tutto sommato anche per quella che è la concorrenza, perché ho visto una Juve che mi ha stupito, non la vedevo così da tempo, così agguerrita, con sangue agli occhi. Ho visto un ottimo Milan nel primo tempo, l'Inter è piuttosto solida, poi adesso con Pavard
finalmente,
sì, però il Napoli secondo me ha ancora le possibilità per partire in primissima fila per questo campionato, quindi resta ancora sicuramente tra le grandissime favorite, anche senza Kim e anche senza Vega.
anche senza Vega. L'ultima te la faccio prendendo spunto anche da quello che scrivi oggi a proposito dell'Lipsia, che avrebbe offerto 30 milioni per Elmas, della situazione Demme. Poi ci sono Zanoli, Gaetano e Zerbini che aspettano il destino, soprattutto gli ultimi due, perché Zanoli dovrebbe restare per volontà di Garcia. Poi c'è il caso Lozano, insomma, interpretando anche un po' quello che ci scrivono i nostri amici ascoltatori, tanti messaggi che adesso leggiamo. C'è ancora, ci sono ancora un po' di questioni da risolvere. La cosa più spinosa, la questione più spinosa qual è? Lozano?
Ma sì, sì, perché è un profilo importante, perché ti dà alternative a destra e a sinistra, perché ha uno stipendio importante, perché è un nome importante. Però diciamo che le questioni che mi sembravano più urgenti sono state quantomeno definite, anche se per esempio il rinnovo di Osimhen
non
è stato ancora annunciato, cioè. Osimhen stesso ha detto che stanno trattando ancora, però ok. L'importante era rivederlo in campo con il Napoli, mi pare che sia accaduto, e quindi questo, diciamo, era veramente l'aspetto che poteva preoccupare in qualche modo, perché avere Osimhen ti fa essere una squadra, non averlo ti fa essere un'altra squadra, con tutto il rispetto nei confronti di chi lo può sostituire e di chi l'avrebbe sostituito, ma in questo momento Osimhen è tra i migliori al mondo, quindi ti avrebbe fatto una differenza notevole non averlo. Detto questo, sì, Lozano può essere un caso spinoso, però si sapeva, non è una sorpresa, non ti sposta equilibri clamorosi, perché non te li ha spostati l'anno scorso, non te li ha spostati due anni fa, non te li sposterà adesso, potrebbe anche restare fino a gennaio e poi andare via, no? Ma ti ripeto, non credo che faccia tutta questa differenza. È sempre meglio che in uno spogliatoio regni la totale armonia,
certo.
Cioè la totale serenità, felicità, che tutti siano felici e contenti. La stagione scorsa ha confermato quanto un gruppo unito e un gruppo che va nella stessa direzione, vanno tutti nella stessa direzione, ti aumenta la forza di una squadra, questo senza dubbio. Però onestamente ti ripeto, c'erano altre situazioni che mi parevano più preoccupanti,
sì,
di un eventuale caso Lozano di questi ultimi 10 giorni.
Assolutamente sì. Fabio, grazie per il tuo intervento, ti leggiamo domani su Corriere dello Sport. Un abbraccio.
Abbraccio, ciao a tutti.
Un abbraccio a te, grazie a Fabio Mandarini. Molti messaggi che arrivano, giustamente qualcuno mi ricorda che Giua, un arbitro che ha diretto il Napoli con Lecce, non concedendo un rigore netto per fallo su Milik, Napoli-Lecce di qualche anno fa. Vabbè, con questo ne riparliamo poi, perché dobbiamo andare in pubblicità. Tra poco un focus ulteriore sul mercato con Nicolò Schira e soprattutto spazio ai vostri messaggi, se volete i vostri interventi, allo 081-63-6363. Sempre in diretta, che vi parla Dario Sarnataro, con Mario Paligio in regia, con Emanuela Castelli in redazione. I vostri messaggi davvero tanti, questo messaggio vocale lo ascoltiamo insieme. Eccolo.
Marte, sono Franco da Torre del Greco.
Ciao, la voce come me.
Volevo dire la mia per quanto riguarda Veiga. Io per esempio, invece di spendere tutti quei soldi per un giocatore che secondo me è difficile collocazione nella squadra, prenderei un grandissimo difensore e così apparerei la situazione già da dietro, e che in altri settori siamo già messi abbastanza bene. Ciao, grazie.
Ciao, grazie a te. Ci sta anche questa analisi, perché Veiga può essere un crack, un giocatore importantissimo. 2002, per effettivamente il Napoli come mezziale offensive sta messo bene. Diciamo che entrambi sarebbe la cosa migliore. Veiga, l'investimento alla Raspadori dell'anno scorso, e il difensore forte per migliorare. Ma aspettiamo anche Nathan, devo dire. Giovanni da Napoli scrive: quando Garcia fa entrare Østigard al posto di Lobotka, credo che dica chiaramente tutto. Poi ancora si legge dovunque e si parla di ultimatum tra Celta Vigo e Napoli. La questione è tra Veiga e Napoli, si fa proprio difficoltà a capirci qualcosa e dare fiducia alle news. No, ragazzi, bisogna dare fiducia a chi lavora bene. Sicuramente nel mercato tante variabili ci sono. Poi ancora Non so chi sbaglia di più. Gravina è il più arrogante di tutti, poiché crede di essere in Corea del Nord e tutto deve essere fatto a modo suo. Però credo che anche ADL dovrebbe essere un po' più diplomatico e soprattutto dovrebbe essere più flessibile con qualche calciatore tipo Demme. Comunque, come caratteri non mi piace nessuno dei due. Il pensiero di Francesco a proposito della Kerel Gravina De Laurentiis. Intanto andiamo dal super informato esperto di calcio mercato, impegnatissimo in trincea in questi giorni, Nicolò Schira. Ciao Nicolò, buongiorno.
Ciao, ciao a te, ciao a tutti.
Fa caldo anche a Milano, Nicolò, sì, eh?
Fa molto caldo, anche perché qui non abbiamo il mare che va a temperare un po' il clima. Qui è solamente caldo afoso, torrido, grande umidità. L'ultima settimana la media sono tra i 37 e i 38 gradi, quindi
abbastanza. Quindi diciamo sauna a Napoli, bagno turco a Milano, possiamo dire così, sì. Ulteriormente. Nel frattempo,
Così, te lo concedo, ma il bagno turco secondo me è più refrigerante.
Alla fine sì. Ah, vabbè, allora facciamo l'inverso. Intanto oggi sono 1000 giorni che purtroppo non c'è più Diego Armando Maradona, celebrazioni sui social fantastiche, 1000 giorni senza Dios, è sempre da ricordare, diciamo, in questo senso. Intanto Nicolò, Veiga è diventata una telenovela, sperando che non ci sia il padre, lo zio, il fratello, il cognato che poi parlino tra qualche giorno. Però ci siamo quasi per capirne almeno di più.
Sì, io sono più ottimista rispetto alla vicenda a cui tu alludevi, anche perché qua sembra che i parenti siano presenti, nel senso che sì, c'è un agente molto tosto, come Pinizzavi, vanno risolte alcune problematiche, ma c'è la volontà da parte di tutti di fare l'operazione. In primis del Celta Vigo, che comunque ha bisogno di soldi per poi finanziare la campagna acquisti e regalare a Benitez 3-4 rinforzi. Da parte del Napoli, che comunque vuole fare l'operazione, ha messo sul piatto comunque una cifra importante, ok? Bisogna rimare qualcosa sui bonus, la famosa piccola percentuale sulla rivendita, che il Napoli forse non voleva concedere, che il Celta vorrebbe. Sono dei dettagli non di poco conto, ma gran parte dell'operazione è stata impostata. Lo stesso Pinizzavi è vero che inizialmente forse era più propenso a farlo in Inghilterra, dove magari economicamente poteva avere delle parcelle migliori, ma poi in Inghilterra, insomma, se volevano lo prendevano un attimo, perché la famosa clausola da 40 milioni sono veramente, insomma, spiccioli per i club inglesi, visto quello che stanno spendendo negli ultimi anni. Ma non c'è mai stata questa cosa. La verità è che il club che si è mosso per primo e corre interesse il Napoli, e quindi bisogna appianare un po' alcune situazioni, ma credo che tra oggi e domani si possa superare gli ultimi scogli e arrivare al traguardo. Quindi insomma rimane ottimismo. L'altro giorno c'era un po' troppo pessimismo secondo me dalla Spagna. Bisogna risolvere alcune questioni, ma insomma si procede, si lavora. Mi risulta anche insomma stamattina con continui contatti sull'asse appunto tra la Galizia e appunto il club azzurro.
Con Veiga il mercato del Napoli sarebbe secondo te positivo, da promuovere, oppure mancherebbe ancora qualcosa?
Secondo me bisogna capire poi cosa succede con Lozano. È chiaro che se parte Lozano può arrivare un altro esterno, se resta il Ciachi. Comunque il Napoli ha mantenuto lo stesso parco offensivo dell'anno scorso, con Veiga fa un grande colpo perché sono un grande talento, e quindi insomma non sottovalutiamo eventualmente questa operazione. Ha fatto un buon mercato con un piccolo punto di domanda, ma questo, se vuoi, lo dico anche candidamente, ignoranza mia, nel senso che ho visto qualche video su YouTube su White Scout, ma non l'ho mai visto giocare, e capire quanto vale Nathan.
Che se
Nathan, non voglio dire sia Kim e Koulibaly, perché altrimenti Napoli avrebbe fatto tombola e sei al Super Enalotto, ma se già è il 60-70% dei predecessori, secondo me ne esci più forte, perché hai aggiunto Veiga e poi hai tenuto tutti i gioielli, perché non dimentichiamoci, in quest'estate si diceva Osimhen resta, non resta, no, è rimasto. Bielinski va, non va, è rimasto al momento. Quindi comunque si è mantenuto la squadra forte, che ha vinto lo scudetto, hai aggiunto Veiga. Se Nathan invece non fosse pronto, perché magari è giovane, ha bisogno di un anno d'ambientamento, insomma come spesso può capitare ai ragazzi più giovani, allora è chiaro che a quel punto dietro hai perso qualcosa, e quindi quello potrebbe essere un problema, fermo restando che poi eventualmente c'è sempre gennaio per correggere il tiro qualora ci fossero dei problemi in difesa.
Tenendo conto che il Napoli ha Rachmani, che è un buonissimo difensore, poi Juan Jesus e Østergaard non è che ha grandissimi difensori oltre all'incognita Nathan, però parliamo sempre di livelli alti, per carità, non di livelli
medi. Sì, no, sono ottimi giocatori, chiaro. Esatto. Hai perso comunque Kima, che l'anno scorso è stato il miglior difensore della Serie A ed è andato a giocare comunque al Bayern Monaco. Quindi è chiaro che quella può essere l'incognita. Però hai aggiunto comunque un giocatore, stai aggiungendo un giocatore importante a centrocampo, hai tenuto tutti i big. Non dimentichiamoci che comunque un po' tutte le nostre squadre di prima fascia italiane hanno perso dei pezzi pregiati, perché lo stesso Milan comunque ha perso Tonali, Inter ha perso giocatori di livello come Brozovic, Lukaku, Dzeko, quindi Onana. Quindi alla fine all'interno di queste rivoluzioni poi capiremo strada facendo chi è riuscito paradossalmente a migliorare, ma tutti hanno perso pronti via almeno un gioiello, quindi bene o male è il segnale di come il nostro calcio in generale si ridimensioni anno dopo anno, perché ogni volta i migliori giocatori vanno via.
Eh sì, purtroppo sì, serie A di passaggio evidentemente. Nel salutarti Nico ti chiedo, ti faccio tre nomi: Demme, Elmas, Gaetano. Elmas potrebbe diciamo essere al centro di possibili nuove offerte, perché si parla dell'Ipsi, anche se il Napoli lo vuole tenere assolutamente. Demme e Gaetano vanno via certamente anche a breve, secondo te?
Gaetano sì, va a giocare, deve decidere se preferisce andare a Frosinone, se preferisce la soluzione Empoli, c'è anche il Verona che ha le informazioni, deve scegliere tra virgolette la destinazione, va in prestito ed è visto così, ha bisogno di fare esperienza e di mettere nelle gambe 25-30 partite da protagonista in Serie A per poi magari tornare a Napoli e giocarsi le sue carte. Per quanto riguarda Demme, il problema è l'ingaggio, nel senso che l'Hertha Berlino lo prenderebbe, ma non può pagargli quell'ingaggio, 3 milioni e 3 che lui ha, deve spalmarselo, ma l'Hertha Berlino aspetta che Napoli dia il via libera alla risoluzione. Napoli invece mi risulta che vorrebbe 1 milioncino, 2 milioni, sì, insomma, un piccolo indennizzo per liberare il centrocampista tedesco. Quindi secondo me la partita è tutta lì e oggi siamo ancora fermi, nel senso che anche parlando con l'entourage del giocatore bisogna ancora sistemare questa cosa. La sensazione è che per Demme si arriverà veramente negli ultimissimi giorni, 30-31 agosto.
Classica. Quindi non vale la regola, Nico, che il Napoli ha, come molte altre squadre, peraltro esce uno e entra un altro, cioè se non esce Demme arriva comunque Veiga? Se tutto va bene,
Veiga può, è un discorso in questo momento comunque a prescindere, non è che Demme è quello che sposta la situazione.
Certo, no, come
Se però poi ti resta anche Demme, è chiaro che a quel punto a maggior ragione Gaetano va a giocare. Se invece Demme esce e Gaetano esce, magari potevi fare la riflessione su un Vice Lobotka, anche se ci sono giocatori che hanno comunque caratteristiche per giocare in quel ruolo, lo stesso Kayus l'ha fatto in Francia in tante occasioni. Per quanto riguarda Elmas, io credo che oggi il Napoli non voglia privarsene. Poi se arriva qualcuno con 30-40 milioni è anche lecito e sensato sedersi e valutare proposte, certo. Però l'idea del Napoli oggi Elmas non è in uscita, perché Elmas può fare anche il vice della sedia, può giocare esterno anche a destra nel tridente, può fare la mezzala, è uno di quei giocatori alla fine che si fa tre ruoli in uno, tutto sommato abbastanza giovane, e poi bisognerà capire il discorso rinnovo o meno, ma è un tema che verrà affrontato da settembre in poi.
Assolutamente sì. Nicolò, grazie per il tuo intervento, un abbraccio, alla prossima,
grazie a voi,
buon lavoro.
A tutti, buon procedimento.
Grazie a Nicolò Schira. Un po' di messaggi da parte vostra. Il signor Gravini è stato sempre un personaggio poco gradevole, per usare un eufemismo, espressione di un modo di fare politica tutto italiano, vecchia maniera, politica li corrette quando conviene a lui e amici suoi, non lo stimo e mai lo stimerò. Sbagliata la modalità e la tempistica di scelta del CT, sul quale anche i Sassi conoscevano quali fossero le pendenze. Forza Aurelio e forza Napoli sempre. Il pensiero di Luca da Roma, effettivamente questa cosa è la clausola che l'ha presa dai giornali, mi sembra comica francamente. Poi Antonio, Vincenzo e Francesco da Castelvolturno, una foto con Oliveira, vi saluto cari amici, siamo andati a beccare un po' di calciatori in questa selfie che mi mandi, mi sembra Oliveira, sì, mi sembra lui. Cari amici, a voi tanti saluti. Poi ancora, ma di che parliamo? Scrive Fernando Gravini, il blatter italiano, non mi pare sia venuto a Napoli a premiare la squadra campione, il pensiero di Fernando, anche se non deve premiarlo il presidente del calcio. Però certo, una diciamo logica di festeggiamenti anche per uno scudetto storico poteva starci, con un rapporto diverso tra lui e il Napoli, o tra lui e De Laurentiis per meglio dire. Gianni dalla Germania scrive: secondo me ADL si aspettava una cosa del genere, che Mancini si dimettesse, visto che già ci sono state le piccole chiacchiere tramite Mancini e Gravina e che la Federcalcio avesse puntato su Spalletti. Io sto con ADL, pagare denaro e vedere Cammello. E io vi chiedo soprattutto di commentare le dichiarazioni proprio di Gravina. Questo amico scrive, dov'è? Eccolo qua. Io insisto perché continuo a leggerlo, ma Østergaard più soldi per il Milinkovic è reale? Fremo, anche perché la Fiorentina è sul mercato per un difensore del Boca. No, a noi non ci risulta, magari, dico io, perché insomma avere anche Milinkovic Milenkovic, anzi si chiama, sarebbe un buonissimo colpo, ma non ci risulta che il Napoli sia sul difensore della Fiorentina. Tra l'altro la Fiorentina potrebbe perdere Martinez quarta e non Milenkovic. Antonio scrive: ma è vero dell'offerta Juan Jesus da parte di una squadra araba? L'abbiamo letta da fonti turche, non ci risultano offerte sul tavolo del Napoli. Vediamo, non penso che il Napoli rinunci a Juan Jesus, anche se 7 milioni rispetto ai 0 con il quale il Napoli lo ha preso sarebbe tanta roba per un 32enne. Antonio, per capire l'operazione Vega basta guardare al passato. Il Napoli ne anticipa ad oggi l'acquisto per sostituire Zielinski da qui a 2 anni al massimo. Può essere, comunque è un giocatore importante. Poi piccoli Carlo e Vincenzo con Zedardeca, altri amici, si scrivono da Castelvolturno. Tanti saluti, seguiteci sempre e grazie per questa condivisione di selfie. E poi una domanda agli esperti di mercato: perché l'Inter, che è indebitata, va a sostituire Skriniar con Pavard, campione, e il Napoli sostituisce Kim con Nathan, sconosciuto? Non lo so, effettivamente l'Inter ha sostituito bene Skriniar, il Napoli non sulla carta Kim. Tutti noi spingiamo per una riflessione ulteriore del Napoli sul difensore, poi magari Nathan è fortissimo e deve solo inserirsi, siamo assolutamente più sereni, però sono d'accordo con voi, diciamo che l'Inter almeno per la difesa è andata più sul sicuro, sull'attacco un po' meno francamente. Pubblicità, tra poco Maurizio Pistocchi su Marte. Eccoci, il caso Carmina De Laurentiis per Anino da Roma, poi visto il precedente di Calciopoli, poi dicono che nel mondo del calcio non c'è odore di mafia, visto che Gravina usa metodi mafiosi che non vogliono pagare il dovuto. Non esageriamo adesso, calma con le parole, perché insomma si parliamo sempre di persone per bene, anche a me non piace la gestione di Gravina della situazione in generale del calcio italiano, però insomma non esageriamo. Messaggio vocale, ascoltiamo insieme.
Buongiorno, sono Ciao. Pietro da Napoli. Volevo dire ai tifosi, per anni ci è mancato sempre qualcuno per fare il passo per andare oltre. Questa volta che abbiamo una squadra completa e c'è qualche calciatore in più, ci lamentiamo che manca forse il terzino perché Nathan non ci piace, non sappiamo com'è. Aspettiamo, signori, aspettiamo.
Hai ragione, l'altro Napoli ha vinto lo scudetto, quindi non è che possiamo essere critici assolutamente, parliamo di livelli sempre alti, questo è chiaro. Buongiorno, domenica intendevo portare per la prima volta allo stadio mio figlio Alessandro, 6 anni, purtroppo non sarà possibile perché è obbligatorio ad essere il tifoso per entrambi, mi sembra una scelta inopportuna, inadeguata e fortemente penalizzante per chi vuole mantenere lo status di tifoso da stadio occasionale per motivi vari. Antonio, su questo devo dire che ormai il calcio va verso questa direzione, Antonio da Carditello, mi rendo conto, ha anche abbastanza ragione, perché non è che tu puoi spendere 30 euro mi pare costa di essere il tifoso per andare magari una volta solo allo stadio, però è anche un modo per garantire certi servizi, garantire una certa sicurezza la tessera del tifoso. Per certe partite potrebbero essere necessarie, però devo dire in questo senso. Forza Napoli, anche questo amico, e ci manda una GIF con Maradona, appunto, di cui oggi ricorre questo anniversario particolare, 1000 giorni senza Dios. Poi da Livorno Max ci scrive con il Frosinone: è diminuito il possesso palla, Garcia sta più basso, la difesa è più sollecitata, ci manca un grande difensore. Io ho notato anch'io questo baricentro leggermente più basso, sicuramente meno possesso palla, vediamo se è un discorso anche di forma fisica e di partita in sé. Col Sassuolo è un buon test anche in questo senso, anche perché il Sassuolo è una delle squadre che ha più la palla tra i piedi in assoluto anche lo scorso anno con Dionisi, quindi il Napoli potrebbe giocare un po' come con Frosinone, magari un po' meglio, però certamente non con troppo fraseggio, ma con invece spazio alle verticalizzazioni che il Sassuolo potrebbe concedere, oddio, potrebbe concedere spazio alle verticalizzazioni. Un messaggio ancora vocale, forse un po' lungo, ma lo ascoltiamo insieme, eccolo qua.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti da Salvatore e chiamo da Vicenza. Allora, volevo dire, non sono d'accordo né con te né con quell'altro radioascoltatore che ha mandato il messaggio che dicendo l'Inter ha sostituito quasi sul sicuro il difensore e quant'altro. Ma ci siamo dimenticato quando è arrivato Kim al posto di Koulibaly, che cosa dicevamo tutti, non dico io, ma il 99% delle persone diceva: ma chi è sto Kim che si fa sostituire Koulibaly? Non è lo stesso discorso pure adesso, ma questo sembra, per tutti i calciatori funziona qui a Napoli. Noi abbiamo sempre da ridire prima, però alla fine De Laurentiis ci ha dimostrato che le cose le sa fare, e io non sono un pro De Laurentiis, io sto dicendo i fatti, sto raccontando i fatti, quindi siamo fiduciosi, siamo siamo praticamente, noi dobbiamo tifare in Napoli e dobbiamo essere, ripeto, fiduciosi, basta, tutto qua, e io lo sono, poi gli altri se non lo sono, ognuno poi la vede a modo suo.
Certo, ognuno la vede a modo suo, noi siamo qui a dire le cose anche prima, perché non è che possiamo sempre dire dopo. Abbiamo sempre detto con equilibrio che Nathan non lo conosciamo, che Nathan, su Nathan il verdetto finale lo darà il campo, sì, assolutamente sì. Sulla carta, su questo dobbiamo ragionare, dobbiamo dire che Nathan è un giocatore che sembra avere, da tanti osservatori anche brasiliani, ottime doti, ma l'esperienza solo col Bragantino. Kim comunque ha l'esperienza con Fenerbahce in Europa e anche con la nazionale della Corea del Sud. Però aspettiamo fiduciosi, questo sì, sono d'accordo con te. Aspettiamo, come dire, invece in modo un pochino preoccupato per questo tipo di credenziali. Questo amico scrive, se l'operazione si fa credo di essere invitato su Milenkovic in studio e che mi si offra da bere un buon vino bianco ghiacciato. Ok, va bene, se viene Milenkovic facciamo così, vieni in studio e ti offriamo a spese chiaramente di Palleggiano un bicchiere di vino bianco di ottimo livello, ghiacciato. Ti faccio fare una risata, mi sembra di stare fuori dalla sala al parto la signora Maria Pomigliano per Veiga, dici tu. Beh, diciamo che siamo molto ansiosi tutti, e in Napoletano in particolare quando si parla di mercato. Intanto è caduto il vincolo territoriale ufficialmente, cari amici, perché per quanto riguarda le designazioni arbitrali, perché Verona-Roma sarà diretta da Doveri di Roma, appunto, come capitò, ricordate, Inter-Napoli per l'arbitro di Milano. Milan-Torino a Mariani, Fiorentina-Lecce a Ferrieri-Caputi, arbitro donna, Monza-Empoli ad Aureliano, Frosinone-Atalanta a Sacchi, Juventus-Bologna a Di Bello, Lazio-Genoa a Marinelli, Napoli-Sassuolo, già l'abbiamo detto, a Giua, non proprio il miglior fischietto d'Italia, Sanitano-Dinese a Massa, Cagliari-Inter a Fabbri. Vedremo poi diciamo il campo, anche in questo caso non vogliamo essere avere preconcetti. Mi sbaglio, mister Garcia sui calci d'angolo e su quelli piazzati fa giocare a uomo Vincenzo Esposito? No, io l'ho visto anch'io, fa giocare a uomo, sì. Vi piace, non vi piace? L'importante è che l'Ami non subisca gol, evidentemente. Altro messaggio vocale.
Ciao Dario, sono Antonio D'Amorgo di Baviera. Ciao, grazie per la compagnia che mi fai ogni giorno. Grazie, e complimenti per la trasmissione, sempre professionali, numeri uno. Io sinceramente non ho nulla da dire della squadra che abbiamo. Siamo rimasti gli stessi dell'anno scorso, ovvero i campioni d'Italia. È andato via solo Kim, è stato sostituito con Nathan. È andato via Ndombele ed è stato sostituito con Kajust, che io sinceramente l'ho visto abbastanza positivo contro il Frosinone. Nathan non l'ho visto, quindi non mi permetto di giudicare, anche perché l'esperienza ci insegna che non bisogna mai giudicare prima. E se viene pure Capri Veiga, sinceramente io sono stra felice, spero che venga ovviamente. Però c'è solo una perplessità: ma Lozano va via, resta? Se va via Lozano, facciamo un'ipotesi, e il Napoli non riesce a piazzare un colpo, perché magari Lozano va via alla fine del mercato, Capri Veiga, se viene, può ricoprire anche il ruolo come esterno destro d'attacco, ovvero quello di Lozano? Grazie, un abbraccio, sempre forza Napoli.
Grazie a te per i complimenti. Allora, ci dicono quelli che lo conoscono bene che Capri Veiga eventualmente può giocare anche sull'esterno, ma alla Elmas, insomma, no, voglio dire, non certo come ala alla Politano, alla Lozano, alla Kvaratskhelia, eccetera eccetera. C'è anche l'ipotesi della Spadura, è chiaro che il Napoli potrebbe giocare in modo diverso, non dovesse avere a disposizione Lozano Garcia, potrebbe giocare un 4-3-2-1 più un 4-3-3, ma di questo ne parleremo poi. Veiga è il punto dell'universo da cui si è avviato per venire qua, aspettiamo. Vabbè, Veiga. Quando aveva detto che Nathan non era un centrale ma di destra, mi disse l'eretico, mentre oggi il dottor Fedele ha detto che Nathan è un terzino ma mai un centrale, quindi, ma non oggi, Fedele due giorni fa, a parte che non ha detto che è un terzino, ha detto che è nato terzino e che è diventato poi centrale di sinistra, come spesso capita, terzini, ricordiamo Maldini che ha fatto così nel fine carriera, Francini del Napoli, ma tanti altri, Igor della Fiorentina per dirne di un ultimo giocatore. Gianfranco scrive salve a tutti e poi non mi pare che io ti ho dato da eretico. Intanto salutiamo il collega e amico Marco Giordano. Ciao Marco,
ciao,
buongiorno.
Ciao Dario, buon pomeriggio a tutti i tuoi radioascoltatori.
TV Play, allora ti rubiamo giusto 3 minuti per capire che succede. Innanzitutto voglio capire il tuo pensiero. Arriva Veiga, va bene così, il mercato del Napoli è positivo oppure ti aspetti o dovrebbe arrivare qualcos'altro?
Facciamolo arrivare magari.
Se arriva.
Diciamo, gli indici possono essere a seconda delle ore, ma credimi, cioè, ma ieri è stato divertente perché poi chiaramente noi scambiamo continuamente
messaggi e con ovviamente le parti interessate che possono essere i club, gli intermediari, gli agenti e così via, e che nell'arco di una giornata lo scenario è cambiato 3 volte.
Ecco.
Quindi vi lascio immaginare le difficoltà che si possono provare, diciamo, anche a fare un... E questo, se mi dai l'opportunità, mi aiuta anche, diciamo, a dire qualcosa, perché bisogna anche diffidare da chi fa troppa ironia anche sul lavoro che tutti i giorni proviamo a mettere in piedi.
Beh, sai, quando lo fanno i nostri colleghi è molto fastidioso, perché poi dà la stura agli haters, insomma.
Facevo riferimento al tuo amico, perché poi vacci tu a lavorare con, esatto, 36.000 contatti. Che
no, è facile, dietro una poltrona, scrive su Twitter.
Pretende da noi notizie. Ecco. Noi proviamo a dare notizie, aggiornamenti, informazioni e così via, che poi chiaramente cambiano col variare degli scenari, perché se De Laurentiis litiga con Pigni-Zahavi prima non ci aveva litigato, ma noi che dobbiamo dire prima? Che stava già litigando, quando
che potrebbe litigare, è come dire. Potrebbe piovere prima o poi.
Esatto, prima o poi piove, e così siamo bravi tutti. Allora bisognerebbe che pure, diciamo, i nostri colleghi, chiunque altro, avessero una maggiore dose di rispetto a chi veramente si fa un cuore così per portare a casa delle informazioni, delle notizie, eccetera eccetera. Però purtroppo oggi i social consentono il gioco più facile del mondo, sparare a un bersaglio grosso così, perché poi chiaramente è tutto troppo semplice. Detto questo, è chiaro che dovesse arrivare, come noi possiamo e speriamo, Gabri Veiga, e il mercato del Napoli è un mercato importante, perché hai trattenuto tutto il trattenibile. Kim non era trattenibile, il trattenibile. Stai trattenendo per esempio anche Elma, tanto per intenderci, che ha delle spinte centrifughe piuttosto importanti, perché è il primo anno e poi non gioco, e poi, cioè, sono sempre il 12esimo.
L'anno scorso ha fatto ottime cose. Se arriva pure Veiga potrebbe sentirsi un po', no, messo al muro.
Sei sempre il 12esimo, sì, alla fine sì, sei sempre il 12esimo, caro Elis. Sì, perché la verità è questa, che sei un ottimo 12esimo, sei il 6° uomo del basket, mettila come te pare, però sei sempre quello lì che, visto che sa fare un po' tutto, senza essere straordinario in un ruolo specifico, è chiaro che diventa un po' più pesante trovarsi quella centralità di ruolo che invece ha, come anche è giusto che sia, perché il ragazzo del 99 ha voglia di consacrarsi in una maniera definitiva, è giusto che
di essere al centro del progetto,
di voler avere più spazio. Non c'è solo l'Ipsia, ci sono anche altre squadre che hanno preso informazioni su Gabri. Aspettiamo e vediamo se sarà un giocatore vediamo se resterà a Napoli. Vediamo, perché chiaramente è un giocatore che a questo punto ti rifiuta anche i rinnovi, ma non per altro. Perché dici, sì, vabbè, ma che faccio da te? Qual è la mia dimensione da te? E quindi questo ci sta. Ma perdere Elmas non è una cosa così scontata. Io leggo in giro, speriamo che si prendano Juan Jesus per 7 milioni, perché tu sei sicuro che poi il Napoli ti investe 7 milioni su un altro giocatore e ne prende uno più forte di Juan Jesus, più affidabile, certo, soprattutto di Juan Jesus? Cioè, noi continuiamo a dare per scontato cose che scontate non sono.
No, poi più vi si avvicina la scadenza è più difficile trovare eventuali sostituti all'altezza, e si inseriscono anche. Esatto.
Non
intanto il tuo fan Antonio scrive: Marco Giordano, l'Osimhen del calciomercato che non ha bisogno di essere mascherato. Io condivido Marco Giordano come
troppo buono.
No, la verità, come i precedenti due ospiti con cui ho parlato di mercato, sono altri due colleghi seri come te, che dicono le cose solo quando hanno notizie, poi che possono essere smentite dalle vicende, non perché sono inventate. Cioè, Mandarini e Schiri.
Quello del mercato è un punto, cioè non è una certezza.
Esatto.
Cioè, chi vuole certezza? Allora aspettiamo che arrivi la velina della società, abbiamo comprato tutto.
Allora è facile fare così.
Va bene.
O andare a rimorchio di quelli che sanno. È così.
No, chiudo dicendo, però poi non si pretenda da noi, per esempio, di scendere per strada o di chiedere nelle varie trasmissioni, ma arriva, se ci lavoriamo, fateci lavorare.
Esattamente, esattamente. Ti devo salutare perché il tempo stringe, ci sentiamo nei prossimi giorni, proprio sì no. Hai fiducia in Nathan, sì no?
Sì, aspettiamo di capire se chiaramente sarà un giocatore all'altezza di questa rosa.
Grazie Marco, un abbraccio forte,
a te,
buon lavoro.
A te, Dario, a te.
Grazie a Marco Giordano, responsabile TV Play, calciomercato.it. Dobbiamo fermarci, arriva Marte Sport Live con Emanuela Castelli. Grazie per averci seguito, grazie a Mario Parigiano. Continuate a seguire Radio Marte, in particolare adesso, perché si parla ancora di Napoli, di calcio e di mercato.